redigio.it e la storia continua. Milano nella seconda metà del XIII secolo, tra stregonerie, roghi e magnificenze. L'opera letteraria e umanitaria di Fra Bonvesin della Riva di Legnano, La libertà della donna e Il grandeur de Milan. Nella seconda metà del secolo XIII fiammeggiavano a Milano i roghi per sentenza del Tribunale dell'Inquisizione, che aveva ormai la sua sede stabile nella Basilica di Sant'Eustorgio. Venivano così bruciati i nemici del popolo, o meglio del Signore che in quel momento dominava la città, i falsari, gli usurai, gli eretici, l'eresia, anche a causa dei continui conflitti tra potere laico e potere arcivescovile, serpeggiava sempre più arditamente tra popolani e nobili. Ma un nuovo movimento era anche sorto, quello che oggi è ancora di attualità e si chiama femminismo. Le donne, stanche dei lunghi secoli di sottomissione e spronate dall'anelito di libertà, che aveva rafforzato la lotta per la conquista dell'indipendenza dei comuni, mal sopportavano le continue angherie dei nobili signori. Così a Milano si tenevano riunioni di donne che rivendicavano i loro diritti nella casa, nei commerci e perfino nella vita pubblica. Ovvio che tali riunioni sfociassero spesso in aperte ribellioni all'imposizione dei preti, ossequienti ai voleri della Chiesa e quindi del Signore che comandava in città. Da qui i sospetti dell'Inquisizione e le prime suffragette milanesi finivano sul rogo, così come vi finirono anche i cavalli e i cani ammaestrati, perché, si diceva, far fare ad animali cose che facevano i cristiani era ugualmente indizio di stregoneria. Eppure, stregoni e alchimisti non mancavano e ad essi si rivolgeva non soltanto il popolo per trarne conforto durante le carestie e pestilenze, ma anche i potenti per avere auspici e presagi sul futuro. Non pochi furono, tuttavia, stregoni e alchimisti che finirono anch'essi al rogo. La libertà della donna. Le lotte intestine, che non avevano mai fine, davano spesso motivo per saccheggi e delitti compiuti da signori, al soldo compiuti da sicari, al soldo di questo o di quel nobile. Di uno di questi episodi, seguito da distruzione di palazzi, è rimasto il ricordo con via case rotte. Perfino un domenicano inquisitore, un certo frate Pietro, cadde trafitto da numerose pugnalate una sera dell'aprile del 1252 presso San Pietro Martire, per mano di sicari prezzolati da Stefano Confalonieri di Agliate. È in quegli anni che Guglielmina Boema, anticipando il sansimonismo, proclamava sulle piazze la libertà della donna, l'incarnazione dello Spirito Santo in femmina e perfino il diritto per le donne di poter essere elette papa. Se queste erano alcune delle ombre della vita milanese dell'epoca, trovava la città che era in pieno fervore produttivo. La popolazione assommava oltre 200.000 anime. Scrisse Fra Bonvesin della Riva, che viveva nel borgo di Legnano, attento cronista medievale, che la città aveva allora forma circolare, perché la sua rotondità era simbolo di perfezione. C'erano 6 porte principali e 10 secondarie, chiamate posterne. Erano circa 200 le chiese, con un complesso di 480 altari, 120 campanili con oltre 200 campane. Operavano in Milano e in alcuni borghi convicini 300 fornai, 440 macellai, un numero infinito di artigiani, 150 chirurghi, 8 professori di grammatica, lo stesso Bonvesin teneva una scuola in Legnano, ciascuno con una scolaresca assai numerosa, e 14 esperti maestri di canto ambrosiano. I medici erano 28, e tra questi rimase famoso nella storia della medicina Guido Lanfranco, detto Lanfranco da Milano, un ecclesiastico che, secondo una moda allora in voga, era sposato e aveva un figlio. Costui, che era stato allievo del famoso Guglielmo da Saliceto, aveva aperto a Milano uno studio molto apprezzato per le cure mediche e chirurgiche. Si era poi specializzato in un particolare della chirurgia, scrivendo anche dei trattati che per secoli fecero testo, come ad esempio la modalità di estrazione dei calcoli vescicali, malattia allora assai diffusa. Aveva però le sue idee politiche e finì col cadere in disgrazia nei riguardi di Matteo Visconti, signore di Milano. Per salvare la pelle, dovette chiudere il suo studio, così ben avviato, per fuggire esule in Francia, dove insegnò chirurgia a Lione e a Parigi, e dove morì nel 1306, non prima di avere dettato cure per l'emorragia cerebrale e le tecniche di trapanazione del cranio. Ma torniamo a Milano, dove nel frattempo la carta moneta, emessa per fronteggiare gli ingenti debiti dello Stato, veniva ritirata e sostituita con monete d'argento e auree. I commerci infatti prosperavano e le relazioni con le repubbliche marinare si erano fatte più strette, al punto che i mercanti milanesi si trovavano perfino nelle fiere di Lione e di Lipsia. Narrano gli antichi cronisti che la vita di Milano era allora quella di una grande città opulenta. Vi erano tuttavia anche molti poveri, che le varie congregazioni di beneficenza aiutavano, ma in genere a Milano si viveva agiatamente. Il frate legnanese della congregazione degli umiliati, Bonvesin della Riva, aveva fondato a Legnano l'ospizio Sant'Erasmo, proprio per aiutare viandanti e ammalati poveri. I Grandeur de Milan. Nel 1288 Bonvesin scrisse il De Manialibus Urbis Mediolani, i Grandeur de Milano, come dire le magnificenze della città di Milano. Quest'opera, scritta in volgare, è introdotta dall'autore con queste parole: «Chi l'è che il ver conus i Grandeur de Milan, e sarà sicur de savei con l'aiuto de sto liber bel char». Il libro rispecchiava uno dei momenti più solenni della storia milanese, il periodo di transizione tra comune e la signoria. Scampato dopo le guerre con Federico II, l'ultimo pericolo di divenire preda dello straniero, a Milano si riaccendono gli odi di classe e gli urti tra il popolo e la nobiltà. Il primo, smanioso di conservare la supremazia, si stringe attorno a un capo che ne difende i diritti, ma prepara anche la strada alla tirannia. Bonvesino si infiamma ai ricordi del passato, ma non si accorge delle insidie nascoste sotto la paterna protezione dei capi del popolo e dei nobili, che sognano il predominio di Milano sulle altre città della Lombardia. Quel che languiva a Milano allora era la letteratura, eccezion fatta per le opere che tra i primi in Lombardia scrisse in lingua volgare il De la Riva, che pubblicò perfino un galateo diventato poi molto popolare. Doveva giungere a Milano Messer Francesco Petrarca, su invito dell'arcivescovo Giovanni Visconti nel 1353, perché vi fosse un'improvvisa fioritura di poesia. Sei anni dopo, Petrarca fu raggiunto a Milano da suo carissimo amico Giovanni Boccaccio, che gli offrì la cattedra di letteratura all'Università di Firenze, ma Petrarca rifiutò, affascinato com'era da Milano. Si è parlato all'inizio dell'Inquisizione e i roghi di punizione sommaria. Si può dire che tra quelle fiamme non soltanto bruciavano dei corpi, ma che andavano consumandosi, poco per volta, nell'epoca delle signorie, anche le libertà che i comuni avevano a fatica conquistato per il popolo.